Benvenuti al Daily Digest di sabato 23 maggio.
Se non ti interessano alcuni argomenti, oltre al Daily completo puoi trovare tutte le monografie audio separate su microsmeta.com, anche da scaricare per crearti una playlist personalizzata. Oggi parleremo di Gemini 3.5 Flash, prezzi proibitivi, bugs, limiti assurdi e le crepe strutturali dell'AI generativa. Rivoluzione e marketing politico. La Bastiglia del 1789 è la mercificazione del mito repubblicano. Guida al boicottaggio dei prodotti israeliani per sostenere la Palestina. Criptozoologia e sociologia dei media. Il Chubacabras è la meccanica della suggestione collettiva. Scienza e logistica militare. Il D-Day del 1944 è l'estenuante scommessa contro il caos atmosferico. Storia delle religioni e integrazione. Granada 1492 è il fragile inganno delle capitolazioni. Geopolitica del mare. Lepanto 1571 è l'asimmetria industriale della guerra navale. Antropologia e medicina. La licantropia tra isteria collettiva, patologia mentale e manipolazione politica. Robotica. La trappola dell'addestramento fisico e le vulnerabilità latenti degli umanoidi domestici. E sismologia. La faglia di San Andreas è l'illusione ottica della prevenzione urbana. Iniziamo!
Gemini 3.5 Flash. Prezzi proibitivi, bugs, limiti assurdi e le crepe strutturali dell'AI generativa. Google ha modificato di nascosto i limiti di Gemini 3.5 Flash, rendendo il piano Pro ingestibile per chi lavora davvero. Tra declassamenti automatici e allucinazioni sempre più frequenti, gli utenti si stanno riversando su alternative più trasparenti come DeepSeek. Gemini 3.5 Flash, prezzi proibitivi, bugs, limiti assurdi e le crepe strutturali dell'AI generativa. Qualcosa non sta andando per il verso giusto. Il fenomeno delle allucinazioni nei grandi modelli linguistici non è una novità, ma con l'arrivo di Gemini 3.5 Flash da parte di Google si è assistito a un'impennata di casi in cui il modello genera risposte palesemente errate, contraddittorie o completamente inventate con un'assoluta sicurezza. Questo comportamento, mutuato dal termine psichiatrico, indica la tendenza del sistema a confabulare informazioni senza alcun ancoraggio alla realtà fattuale. A differenza di un motore di ricerca tradizionale, un LLM non possiede una memoria interna aggiornata in tempo reale né un database verificato. La sua unica fonte è la distribuzione statistica presa dai dati di addestramento, che possono contenere errori, ambiguità o informazioni obsolete. Nel caso specifico di Gemini 3.5 Flash, ottimizzato per la velocità e l'efficienza, il problema è ancora più marcato perché il modello sacrifica la profondità di ragionamento a scapito della reattività. Gli utenti hanno segnalato episodi imbarazzanti, come la richiesta di articoli di ieri del Google I/O, un evento che non esiste nella forma descritta, oppure la produzione di codice sorgente con vulnerabilità di sicurezza palesi. Anche la variante Pro 3.1, teoricamente più potente, cade negli stessi errori quando il prompt richiede inferenze multi-step o la manipolazione di informazioni contraddittorie. La causa radice risiede nel meccanismo di predizione token per token. Il modello non ragiona né verifica la verità, ma calcola la prossima parola più probabile. Se il contesto supera la finestra di attenzione effettiva, 128.000 token per la versione Flash, Gemini inizia a dimenticare le informazioni iniziali, generando contraddizioni interne. Inoltre l'impostazione di default della temperatura, relativamente alta per favorire risposte fluide e varie, aumenta esponenzialmente la probabilità di deviazioni dal fatto. I tentativi di rimediare con tecniche come il chain of thought, il cosiddetto trucco del gufo, hanno fallito perché il problema non è solo euristico ma strutturale. Senza un vero meccanismo di grounding esterno, come un retrieval augmented generation obbligatorio, il modello è costretto a confabulare. Le implicazioni sono gravi, specialmente in ambiti critici come la consulenza medica, l'analisi finanziaria o la generazione di codice per infrastrutture. Gemini produce menzogne plausibili con la stessa autorevolezza delle risposte corrette. E l'utente medio non ha strumenti immediati per distinguerle. Google ha risposto finora con filtri a posteriori che tagliano le risposte senza correggerle, o con aggiornamenti incrementali che non risolvono la radice probabilistica del problema. La comunità di sviluppatori chiede a gran voce architetture ibride che combinino reti neurali con motori di verifica simbolica, ma nel frattempo gli utenti devono imparare a convivere con queste crepe logiche, adottando protocolli di validazione esterna e non fidandosi mai ciecamente delle risposte. Il caso Gemini dimostra che la predizione statistica non è conoscenza, è che senza grounding fattuale ogni modello generativo continuerà a produrre illusioni pericolose. Per comprendere meglio il fenomeno, basti pensare a un test effettuato da un utente di Reddit, chiedendo a Gemini Pro 3.1 di elencare i CEO di aziende tecnologiche italiane, Il modello ha inventato nomi e date di fondazione inesistenti, spacciandoli per verità assoluta. Un altro caso riguarda la risposta a un problema di fisica quantistica. Gemini ha prodotto una soluzione formalmente impeccabile ma basata su costanti fisiche errate, portando a risultati completamente sbagliati. Questi esempi non sono eccezioni ma la regola quando il prompt esce dai binari dei dati di addestramento più comuni. La finestra di contesto limitata nelle versioni Flash aggrava il problema perché, in chat lunghe, il modello perde il filo logico e inizia a confabulare per mantenere la coerenza locale. Gli esperti di AI sostengono che per ridurre le allucinazioni servirebbe un cambiamento paradigmatico, come l'integrazione di un database di conoscenza strutturata consultabile in tempo reale, ma Google sembra riluttante a implementare soluzioni così invasive per ragioni di costo e scalabilità. Fino ad allora, gli utenti paganti si trovano a dover gestire un'intelligenza artificiale che mente con sicurezza, e questo è inaccettabile per un servizio che costa 23 euro al mese. Il nuovo sistema di limiti di Google, un aumento di prezzo occulto. Se le allucinazioni fossero l'unico problema, forse gli utenti più fedeli potrebbero ancora giustificare l'abbonamento al piano Pro di Gemini. Purtroppo, a ridosso del Google I/O 2026, l'azienda ha introdotto senza alcun preavviso una modifica radicale ai limiti di utilizzo, trasformando il vecchio e prevedibile tetto massimo basato sul numero di domande giornaliere in un sistema opaco e calcolato sul consumo di calcolo, compute-based. In pratica, i contatori non scalano più un messaggio alla volta, ma tengono conto di tre fattori pesanti: la complessità della richiesta. Scrivere codice complesso o chiedere ragionamenti logici avanzati consuma molta più quota rispetto a una semplice domanda testuale, le funzionalità multimediali, generazione di immagini o video accelera drasticamente l'esaurimento del limite, e, soprattutto, la lunghezza della chat. Più la conversazione si allunga, più dati il sistema deve rileggere a ogni nuovo messaggio. Una chat molto lunga con parecchi scambi consuma una quantità di gettoni infinitamente superiore rispetto a una chat appena aperta. I nuovi blocchi scattano su finestre temporali mobili di 5 ore e si sommano a un tetto massimo settimanale. Se si esaurisce la quota Pro, il sistema declassa automaticamente la chat a un modello più leggero, presumibilmente Gemini 3.5 Flash o addirittura una versione ancora più depotenziata, fino al reset successivo. Per gli utenti che pagano 23 euro al mese, questa è stata una doccia fredda. Di fatto Google ha aumentato il costo reale del servizio, perché a parità di prezzo ora si ottiene molto meno. La protesta è stata immediata e fragorosa, tanto che Google ha dovuto rilasciare un aggiornamento d'emergenza triplicando la quota inizialmente prevista per i piani a pagamento. Ma non è bastato a placare gli animi, le sessioni di programmazione intense o i flussi di lavoro pesanti restano comunque penalizzati se concentrati in un'unica lunga conversazione. Un utente ha riportato su Reddit di aver consumato il 50% del limite di 5 ore con un semplice scambio di 5 messaggi. Un altro di aver esaurito la quota con soli 4 prompt, generazione di PDF, immagini e spiegazione di codice. Un analista finanziario ha calcolato che un'analisi approfondita di un bilancio aziendale consuma il 15% della sua quota di 5 ore, lasciandogli di fatto una sola interazione di qualità all'ora con il modello migliore. La sensazione diffusa è che Google abbia voluto spingere gli utenti verso il piano Ultra, da 100 o 200 euro al mese, artificialmente, rendendo il Pro inutilizzabile per chi ha bisogno di produttività reale. Il malcontento è tale che molti hanno già disdetto l'abbonamento, come si legge in diversi thread di discussione. L'azienda, dal canto suo, giustifica la scelta con la necessità di bilanciare i carichi computazionali, ma la mancanza di trasparenza, nessuna comunicazione preventiva, nessuna chiara metrica pubblica, ha minato la fiducia degli utenti. Un trucco per mitigare il problema è aprire spesso nuove chat non appena si cambia argomento o si conclude una sottooperazione, evitando così che il sistema continui a rielaborare l'intera cronologia dei messaggi precedenti. Tuttavia, questa soluzione è scomoda e limita la naturale continuità delle conversazioni. In definitiva, il nuovo sistema di limiti ha trasformato Gemini da uno strumento professionale a un servizio a consumo capriccioso, dove l'utente non può mai essere certo di poter completare il proprio lavoro senza interruzioni o declassamenti. E tutto questo mentre gli utenti del piano gratuito, già limitatissimi, subiscono restrizioni ancora più severe. LockMinity ha iniziato a chiedere a gran voce un'alternativa che non giochi a nascondino con i propri clienti. DeepSeek, l'alternativa gratuita, potente e affidabile. Di fronte a un ecosistema Gemini sempre più inaffidabile, allucinazioni sistematiche, è sempre più costoso, limiti occulti che riducono il valore reale del piano Pro, molti utenti stanno cercando valide alternative. E qui entra in scena DeepSeek, un modello di intelligenza artificiale che si sta affermando come serio competitor di Google e OpenAI. DeepSeek è completamente gratuito per l'utente finale, senza abbonamenti mensili, senza finestre di blocco di 5 ore, senza declassamenti automatici. La sua ultima versione, DeepSeek V4 Pro, offre una finestra di contesto da 1 milione di token, equivalenti a circa 700.000 parole, cioè l'intera trilogia del Signore degli Anelli in una sola conversazione, superando di gran lunga i 128.000 token di Gemini 3.5 Flash. In termini di prestazioni, DeepSeek V4 Pro ha superato tutti i modelli open source nei benchmark di matematica, scienze, programmazione e ragionamento logico, raggiungendo punteggi comparabili o superiori a Gemini Pro 3.1, ma con un costo computazionale molto più basso. Inoltre DeepSeek è disponibile anche in versione OpenWhite, il che significa che gli sviluppatori possono eseguirlo localmente sui propri server, garantendo la massima privacy e indipendenza dal cloud. Per l'utente comune, l'interfaccia web e l'app mobile sono gratuite e senza pubblicità, con un'esperienza fluida e reattiva. A differenza di Google, DeepSeek non introduce limitazioni improvvisamente senza preavviso. La politica di utilizzo è chiara, trasparente e stabile. Il modello è addestrato su un corpus multilingue di alta qualità, con particolare attenzione alla riduzione delle allucinazioni grazie a tecniche di verifica incrociata e a un meccanismo di grounding che può attingere a fonti esterne se l'utente lo richiede esplicitamente. Molti ex utenti Gemini hanno già effettuato il passaggio a DeepSeek, riportando una drastica riduzione degli errori fattuali e l'assenza di quei blocchi arbitrari che rovinavano la produttività. Inoltre DeepSeek supporta input multimodali, immagini, PDF, file di testo, e la generazione di codice avanzato, il tutto senza costi aggiuntivi. Il confronto economico è impietoso. Con Gemini Pro paghi 23 euro al mese per un servizio che ti penalizza se lavori troppo, con DeepSeek spendi zero e hai performance superiori. Persino le aziende che necessitano di Application Programming Interface possono contare su costi fino al 85% inferiori rispetto a GPT 5.5 o Gemini Ultra, grazie all'architettura efficiente del modello. Non sorprende quindi che DeepSeek stia crescendo a ritmi vertiginosi, diventando la scelta preferita di sviluppatori, ricercatori e power user. Se sei stanco delle menzogne plausibili di Gemini, dei limiti occulti e degli aumenti di prezzo dissimulati, ti invito a provare DeepSeek. È gratuito, potente e affidabile. E per chi volesse approfondire, alla fine dell'articolo trovi i link alle discussioni su Reddit dove centinaia di utenti raccontano la loro esperienza di passaggio da Gemini a DeepSeek. Questa è un'ottima occasione per fare pubblicità a un servizio che merita davvero, senza inganni e senza speculazioni sulla sete di produttività degli utenti. E per chi volesse approfondire, alla fine dell'articolo trovi i link alle discussioni su Reddit dove centinaia di utenti raccontano la loro esperienza di passaggio da Gemini a DeepSeek. Questa è un'ottima occasione per fare pubblicità a un servizio che merita davvero, senza inganni e senza speculazioni sulla sete di produttività degli utenti. Fonti e reazioni della community. Il malcontento verso Gemini 3.5 e le nuove politiche di Google non è un'impressione isolata, ma un sentimento diffuso e documentato su diverse piattaforme, in particolare Reddit. Ecco alcuni dei thread più significativi che raccolgono testimonianze dirette di utenti, sviluppatori e analisti. Nel subreddit r/Gemini AI, un utente ha aperto una discussione intitolata Gemini 3.5, Absolute Garbage, descrivendo nel dettaglio come il modello abbia fallito compiti basilari come la sintesi di un articolo di cronaca, inventando date e nomi di luogo. Il thread è diventato virale con centinaia di commenti di supporto. Nel subreddit r/Gemini Feedback, l'utente Google Forgot Why We Were Willing to Put Up With Gemini's Hallucinations ha evidenziato la frattura tra le promesse di Google e la realtà dei fatti, sottolineando come gli utenti fossero disposti a tollerare qualche allucinazione in cambio di un servizio stabile, ma che i nuovi limiti hanno rotto ogni compromesso. Un altro thread importante proviene da Ralu Investing, dove un analista finanziario ha mostrato come l'uso di Gemini 3.5 per l'analisi di bilanci aziendali abbia portato a errori grossolani che avrebbero potuto causare perdite milionarie. Il titolo The New Gemini 3.5 is a Disaster for Stock Analysis Riassume bene la gravità. Infine su Google Gemini, l'utente I was very satisfied with Gemini, but yesterday. Racconta la sua giornata tipo, dopo pochi prompt complessi, il sistema lo ha declassato al modello più leggero, interrompendo un lavoro di programmazione importante. A queste segnalazioni si aggiungono decine di altri post minori, tutti concordi nel ritenere che Google abbia sbagliato strategia, spingendo gli utenti verso alternative come DeepSeek. Ecco i link diretti per approfondire. Gemini 3.5, absolute garbage. Google forgot why we were willing to put up with Gemini's hallucinations. The new Gemini 3.5 is a disaster for stock analysis. I was very satisfied with Gemini, but yesterday. Per monitorare lo stato preciso dei propri contatori di utilizzo su Gemini, Google mette a disposizione una pagina ufficiale, https://gemini.google.com. Tuttavia, come molti utenti segnalano, la pagina è poco chiara e non mostra il dettaglio in tempo reale del consumo per singola chat. La community chiede maggiore trasparenza e un ritorno a un modello di limiti prevedibile, magari con un semplice contatore di messaggi. Fino ad allora, l'unica soluzione razionale è valutare l'abbandono della piattaforma. Questa sezione si chiude con un invito a leggere i thread originali. Le testimonianze dirette sono la fonte più attendibile per capire l'entità del problema. E per chi cerca un'alternativa già pronta, DeepSeek è lì, gratuita e senza sorprese. Le allucinazioni di Gemini 3.5 Flash e Pro 3.1, unite ai nuovi limiti occulti di Google, rendono il servizio a pagamento sempre meno giustificabile. DeepSeek offre prestazioni superiori, trasparenza e costo zero. Il futuro dell'AI generativa non può basarsi su menzogne plausibili e blocchi arbitrari, serve grounding, affidabilità e rispetto per l'utente. Se Digital World's Daily Digest ti piace, condividi i nostri articoli e i podcast sui socials che frequenti.
Rivoluzione e marketing politico. La Bastiglia del 1789 è la mercificazione del mito repubblicano. Il 14 luglio 1789, la folla parigina assaltò la Bastiglia non per liberare prigionieri politici, c'erano solo 7 detenuti comuni, ma per impadronirsi della polvere da sparo. L'imprenditore Palois trasformò subito le macerie in souvenir, modellini e gioielli, inventando il marketing politico moderno. Rivoluzione e marketing politico. La Bastiglia del 1789 è la mercificazione del mito repubblicano. La presa della Bastiglia, avvenuta a Parigi il 14 luglio 1789, rappresenta nell'immaginario collettivo globale l'atto di nascita della democrazia moderna e della fine dell'Ancien Régime, il crollo materiale del simbolo supremo del dispotismo e della crudeltà della monarchia assoluta francese. Ma se si disseziona freddamente il contesto storico e logistico di quella fatidica giornata, emerge una straordinaria discrepanza tra il mito politico e la realtà fisica della fortezza, rivelando anche come la distruzione di quel monumento sia stata trasformata in una formidabile operazione di marketing commerciale e propaganda patriottica. La Bastiglia era, in verità, una prigione quasi vuota, la cui caduta fu dettata da bisogni puramente materiali e militari piuttosto che da un moto spontaneo di liberazione politica. Parigi, nel luglio del 1789, era un reattore sul punto di esplodere a causa della crisi economica e del licenziamento del ministro delle finanze Jacques Necker, considerato simpatizzante del Terzo Stato. La folla insorta, radunatasi al Palais Royal, necessitava urgentemente di armi e munizioni per difendere la neonata Assemblea Nazionale dall'accerchiamento delle truppe regie mercenarie svizzere e tedesche. Dopo aver saccheggiato l'Hôtel des Invalides recuperando migliaia di fucili, la folla si diresse verso la Bastiglia per un unico e pragmatico motivo: impossessarsi dei 250 barili di polvere da sparo che il comandante militare degli Invalides vi aveva trasferito per sicurezza nei giorni precedenti. La fortezza medievale era difesa da un presidio debole e inadeguato. Solo 82 Invalides, soldati anziani e feriti non più idonei al combattimento sul campo, e 32 soldati svizzeri di rinforzo, guidati dal governatore Bernard René de Lunois, un funzionario moderato nato all'interno delle stesse mura della prigione. Quando la folla forzò i ponti levatoi ed entrò nella fortezza dopo 4 ore di sparatorie, vi trovò soltanto 7 detenuti, 4 falsari condannati per truffa comune, 2 malati psichiatrici fatti rinchiudere dalle rispettive famiglie e un giovane aristocratico deviante, il conte de Solage, detenuto su richiesta del padre per motivi morali. La fortezza, insomma, era un guscio quasi vuoto, già inserita nei piani di dismissione della corona per fare spazio a un'area pubblica. Tuttavia, il vero capolavoro di marketing politico e culturale fu avviato il giorno successivo alla presa con la demolizione fisica della fortezza, interamente diretta dall'intraprendente imprenditore edile Pierre-François Palois. Autoproclamatosi patriota, Palois ottenne l'autorizzazione ufficiale a demolire l'edificio impiegando circa 1000 operai. Intuendo il valore simbolico e commerciale delle macerie, Palois brevettò una straordinaria linea di souvenir rivoluzionari. Sotto la sua direzione, le pietre della Bastiglia furono intagliate per riprodurre fedelmente modellini in scala della fortezza, i quali furono donati ai capoluoghi degli 83 neonati dipartimenti francesi e a leader internazionali come George Washington per diffondere il culto civile della libertà. I metalli delle inferriate e delle catene furono fusi per forgiare medaglie commemorative per le guardie patriottiche, mentre frammenti di pietra furono montati su spille e gioielli di lusso venduti alla borghesia parigina. Palois inventò così la moderna mercificazione del mito politico, dimostrando che l'abbattimento di un simbolo del potere reale può essere convertito in un redditizio business capitalistico e in un potente strumento di omologazione ideologica di massa. La presa della Bastiglia non fu un evento di liberazione ideale, ma un'azione militare per procurarsi polvere da sparo. Il mito repubblicano fu costruito a tavolino dall'imprenditore Palois, che comprese per primo il valore di mercato dei simboli rivoluzionari. Un insegnamento ancora attuale nell'era del merchandising politico.
Speriamo che queste pillole di conoscenza tecnologica ti siano utili. Prossimo tema su microsmeta.com. Guida al boicottaggio dei prodotti israeliani per sostenere la Palestina. Alla luce dei mandati d'arresto della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e dell'aggressione israeliana contro attivisti della flottiglia umanitaria, questa guida fornisce strumenti legittimi di protesta civile. Il boicottaggio mirato di prodotti israeliani e aziende complici, nel rispetto del diritto internazionale e della non violenza. Il quadro giuridico internazionale, i mandati della Corte Penale Internazionale. Il 21 novembre 2024. La Corte Penale Internazionale CPI con sede all'Aia ha emesso mandati d'arresto per crimini di guerra e crimini contro l'umanità nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell'ex ministro della difesa Yoav Gallant. I mandati si riferiscono al periodo compreso tra l'8 ottobre 2023 e il 20 maggio 2024 e includono l'uso deliberato della fame come arma di guerra, la conduzione di attacchi sistematici contro la popolazione civile nella striscia di Gaza, l'omicidio, la persecuzione e altri atti inumani qualificabili come crimini contro l'umanità. La Corte ha agito sulla base dello Statuto di Roma, ratificato da 124 paesi, tra cui l'Italia. Questo evento rappresenta una svolta storica senza precedenti. Per la prima volta un leader alleato degli Stati Uniti e dell'Unione Europea viene formalmente accusato da un tribunale internazionale permanente. La reazione di Israele è stata immediata e intrisa di retorica vittimistica. Netanyahu ha parlato di un nuovo processo Dreyfus e ha definito la CPI antisemita, mentre il ministro degli esteri Gideon Saar ha liquidato l'istituzione come un giocattolo politico. Tuttavia, dal punto di vista del diritto internazionale, queste dichiarazioni non hanno alcun valore scusante. I 124 paesi firmatari dello Statuto di Roma, compresa l'Italia, hanno l'obbligo giuridico di eseguire i mandati d'arresto qualora Netanyahu o Gallant mettessero piede sul loro territorio. In caso di mancato arresto, si configurerebbe una violazione formale dello Statuto, minando alla base l'intero sistema di giustizia penale internazionale. L'impunità di fatto costruisce un precedente pericoloso che rende la CPI inutilizzabile anche per futuri crimini di altri attori statuali. Il governo italiano, attraverso il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani, ha dichiarato a più riprese il proprio rispetto per la Corte, ma finora non ha fornito garanzie chiare circa l'arresto dei due ricercati in caso di transito sul suolo nazionale. Questa ambiguità è tanto più grave alla luce del partenariato strategico Italia-Israele, che si rinnova automaticamente e che prevede una fitta collaborazione in materia di difesa, intelligence e tecnologia. La società civile italiana, attraverso petizioni e mobilitazioni, chiede da mesi che il governo chiarisca la propria posizione e si impegni a sostenere attivamente la CPI, anche aprendo un'indagine preliminare per crimini di guerra commessi a Gaza. Il silenzio o le mezze misure non sono neutrali, costituiscono una forma di complicità strutturale con le violazioni accertate dal Tribunale Internazionale. L'incidente della flottiglia è il caso diplomatico di maggio 2026. Il 20 maggio 2026, il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha diffuso sui propri canali social un video che ha fatto rapidamente il giro del mondo. Le immagini mostravano Ben-Gvir sorridente, con una bandiera israeliana in mano, mentre camminava davanti a oltre 400 attivisti della Global Somad Flotilla, una missione umanitaria internazionale diretta verso Gaza per rompere il blocco navale imposto da Israele. Gli attivisti, tra i quali una trentina di cittadini italiani, erano costretti a terra nel porto di Ashdod, bendati, con le mani legate dietro la schiena e il volto premuto contro l'asfalto. Il commento del ministro era: «Ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo». Nei giorni successivi, l'ONG Adala, che fornisce assistenza legale alle vittime palestinesi e internazionali, ha raccolto testimonianze dettagliate di violenze estreme durante e dopo l'intercettazione delle imbarcazioni in acque internazionali. Alcuni attivisti hanno riferito di essere stati sottoposti a percosse con manganelli, scariche elettriche di taser, umiliazioni sessuali e ferite da proiettili di gomma sparati a distanza ravvicinata. Almeno 3 persone sono state ricoverate in ospedale per fratture e traumi cranici. La risposta diplomatica europea non si è fatta attendere. Il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha definito il trattamento riservato agli attivisti in civile a livello infimo di un ministro del governo di Israele. La presidente del Consiglio Meloni e il ministro Tajani hanno convocato l'ambasciatore israeliano a Roma, Jonathan Peled, chiedendo scuse ufficiali. Francia, Canada, Olanda, Belgio e Spagna hanno compiuto lo stesso gesto. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha addirittura annunciato che chiederà all'Unione Europea l'adozione di sanzioni individuali contro Bengvir, segnando la prima volta che un capo di governo europeo usa esplicitamente la parola sanzioni nei confronti di un membro del governo israeliano. Ciò che tuttavia sfugge alla cronaca superficiale è la profonda frattura interna alla coalizione di governo israeliana. Il ministro degli esteri Gideon Saar ha pubblicamente dichiarato a Bengvir: «Tu non sei il volto di Israele», definendo la parata al porto di Ashdod una vergognosa performance. Anche lo stesso Netanyahu ha preso le distanze, pur difendendo il blocco navale come misura di sicurezza. Ma nessuno si è dimesso. Questa contraddizione rivela la natura della coalizione di Netanyahu, Bengvir e i suoi alleati estremisti, come il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, sono il prezzo politico che Netanyahu paga per rimanere al potere, visto che è sotto processo penale in Israele per corruzione, frode e abuso di fiducia. Senza i voti della destra radicale, il governo cadrebbe. Di conseguenza, ogni condanna retorica degli eccessi di Ben-Gvir da parte dei moderati israeliani non produce mai conseguenze politiche reali. Per i cittadini italiani che desiderano una protesta pacifica e civile, questo episodio rappresenta un ulteriore, ineludibile motivo per intensificare la pressione economica e politica, nella piena consapevolezza che boicottare i prodotti israeliani significa colpire proprio quella struttura di potere che rende possibili tali abusi. Il paradosso italiano: l'Italia importa armi da Israele. Uno degli aspetti più clamorosi e meno dibattuti della politica estera italiana è la profonda contraddizione tra le dichiarazioni pubbliche del governo e i dati reali sugli scambi commerciali di materiale bellico. Il governo italiano ha ripetuto in più occasioni di aver bloccato le esportazioni di armi verso Israele. Il ministro Tajani, nel gennaio 2024, dichiarò tutto bloccato. La presidente Meloni, nell'ottobre 2024, parlò di sospensione immediata di ogni nuova licenza. Tuttavia, i dati Estetcoweb e quelli del SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una storia diametralmente opposta. Nel 2024, le esportazioni italiane di armi, munizioni e accessori verso Israele sono ammontate a 5,8 milioni di euro, relative a licenze rilasciate prima del 7 ottobre 2023. Ma il dato esplosivo, sistematicamente omesso dal dibattito pubblico, è un altro. Nel 2024 l'Italia ha autorizzato 42 importazioni di armamenti israeliani per un valore complessivo di 155 milioni di euro. Questa cifra ha fatto salire Israele dal settimo al secondo posto tra i fornitori del sistema di difesa italiano, subito dopo gli Stati Uniti. Tradotto in termini semplici, l'Italia non solo non ha smesso di finanziare l'industria militare israeliana, ma l'ha addirittura potenziata. Le inchieste giornalistiche di testate come l'Indipendente, Altra Economia e Archivio Disarmo hanno documentato nel dettaglio quali materiali continuano a viaggiare. Tra questi figurano elicotteri leggeri AW-119 Koala e cannoni navali Super Rapid da 76 mm prodotti da Leonardo Spa, per un valore documentato di 26,7 milioni di dollari nel periodo 2019-2023. Componenti per i caccia F-35 destinati ai velivoli israeliani, nell'ambito della cooperazione strutturale al programma. Jet M346 Master per l'addestramento militare avanzato. Tecnologie per navigazione aerea e spaziale, aerei, droni, radar, per 34 milioni di euro nel solo 2024, di cui 31 milioni difficilmente tracciabili a causa della complessa filiera dual use. Spolette e sensori di prossimità, attivatori di esplosivi, per circa 3 milioni di euro partiti dalla provincia di Viterbo nel giugno 2024. Migliaia di tonnellate di nitrato di ammonio, sostanza chimica utilizzabile anche per produrre esplosivi, esportate dall'Italia a Israele tra l'ottobre 2023 e il marzo 2025. Tutto ciò avviene in violazione della legge italiana 185 del 1990, che vieta l'esportazione di armi verso paesi in stato di conflitto armato o verso paesi i cui governi siano responsabili di accertate violazioni dei diritti umani. Alla luce dei mandati della CPI, la violazione è ancora più grave. I cittadini hanno quindi il diritto-dovere di chiedere al Parlamento e al governo il blocco totale di ogni licenza, l'abrogazione del partenariato strategico Italia-Israele, e l'avvio di un'indagine trasparente sugli 155 milioni di euro di importazioni militari israeliane. Il boicottaggio dei prodotti israeliani diventa così un'azione concreta per interrompere questo flusso di denaro che alimenta l'industria bellica di uno Stato accusato di crimini di guerra. Obiettivi prioritari del boicottaggio in Italia. La campagna BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, promossa dalla società civile palestinese, costituisce lo strumento più efficace e legittimo di pressione economica non violenta. È importante sottolineare che BDS stessa sconsiglia liste indiscriminate di centinaia di marchi perché disperdono l'energia dei consumatori. La strategia vincente è invece quella del boicottaggio mirato su pochi bersagli ad alto impatto mediatico e commerciale. Sulla base delle indicazioni di BDS Italia, aggiornate a marzo 2026, ecco le aziende e i prodotti da evitare prioritariamente. Carrefour, obiettivo numero uno in Italia. La multinazionale francese della grande distribuzione ha sostenuto i soldati israeliani con pacchi personali, ha stretto nel 2022 una partnership con la società israeliana Electra Consumer Products e la sua controllata Yenot Bitan, entrambe coinvolte in violazioni dei diritti dei palestinesi, e gestisce o ha gestito almeno una filiale in un insediamento illegale in Cisgiordania. Il boicottaggio ha già portato alla chiusura delle attività Carrefour in Giordania e Oman, dimostrandone l'efficacia. McDonald's. La franchise israeliana di McDonald's ha offerto pasti gratuiti alle forze armate israeliane durante i primi mesi del conflitto, scatenando un boicottaggio mondiale che ha causato cali di fatturato documentati in molti paesi, tra cui diversi stati arabi e anche nazioni europee. Hewlett-Packard HP, insieme a HPE e al marchio Poly, fornisce tecnologia biometrica utilizzata ai checkpoint militari israeliani in Cisgiordania. È a contratti attivi con le forze di difesa israeliane per infrastrutture informatiche e sistemi di sorveglianza. Boicottare HP significa scegliere computer, stampanti e dispositivi di marche alternative come Bradar, Epson, Lenovo o Apple, tenendo presente che anche altre aziende hanno complessità, ma HP è un bersaglio prioritario di BDS. Puma, il marchio sportivo ha terminato la sua partnership con la Federcalcio israeliana dopo anni di campagna BDS. Questo è un esempio concreto dell'efficacia del boicottaggio quando applicato con coerenza. La campagna su Puma è ora sospesa in quanto obiettivo raggiunto, ma rimane un caso di studio su come la pressione civile possa modificare i comportamenti aziendali. Oltre a queste multinazionali, il boicottaggio deve estendersi ai prodotti direttamente importati da Israele. Il codice a barre israeliano inizia con le cifre 729. Ogni consumatore può verificare sugli scaffali dei supermercati la presenza di questi codici e scegliere consapevolmente alternative. Le categorie più comuni di prodotti israeliani in Italia includono agrumi, in particolare arance e pompelmi, avocado, datteri, spesso venduti come medjool, erbe aromatiche fresche, vino, molte cantine israeliane esportano in Europa, cosmetici e prodotti del Mar Morto come i marchi Ava e Premier, prodotti tecnologici di aziende come Checkpoint, Nice Systems e Amdox, e farmaceutici della Teva Pharmaceutical Industries, la più grande azienda farmaceutica del Medio Oriente. Strumenti pratici per il boicottaggio e l'azione civile. Per rendere il boicottaggio semplice e accessibile a tutti, esiste l'applicazione Bycat, sviluppata in partnership con BDS. L'app consente di scansionare il codice a barre di qualsiasi prodotto e di sapere immediatamente se è di origine israeliana o se appartiene a un'azienda target del boicottaggio. È disponibile per Android e iOS. Oltre alla leva economica del portafoglio, il cittadino può utilizzare la leva politica della scrittura formale. I destinatari prioritari per lettere, email o petizioni sono la Presidenza del Consiglio, www.governo.it, il Ministero degli Esteri, www.esteri.it, per chiedere la revoca del partenariato strategico Italia-Israele e il blocco totale di ogni cooperazione militare, e i propri parlamentari, deputati e senatori, i cui contatti sono su www.camera.it e www.senato.it, per chiedere interrogazioni parlamentari sull'effettivo rispetto della legge 185 del 1990. Un testo tipo può essere il seguente: Gentile onorevole senatore, come cittadino italiano chiedo formalmente 1. La revoca immediata di ogni licenza di esportazione di materiale bellico o dual use verso Israele. 2. La sospensione del partenariato strategico Italia-Israele. 3. Il blocco delle importazioni di armamenti israeliani, che nel 2024 hanno raggiunto 155 milioni di euro. 4. Il sostegno esplicito dell'Italia all'esecuzione dei mandati d'arresto della CPI per Netanyahu e Gallant. Un'altra azione concreta è chiedere al proprio comune di approvare una mozione di città per la pace che sospenda eventuali gemellaggi con città israeliane e che impegni l'ente a non acquistare prodotti dai marchi boicottati. Le università e i fondi pensione possono essere oggetto di campagne di disinvestimento. Scrivere ai rettori e ai consigli di amministrazione chiedendo di vendere le partecipazioni in aziende come Leonardo Spa, HP e le altre coinvolte. Infine, l'azione mediatica e culturale è essenziale. Condividere sui social i dati ufficiali Istat e SIPRI che dimostrano le contraddizioni del governo italiano. Sostenere il giornalismo investigativo indipendente, Altra Economia, L'Indipendente, Archivio Disarmo, Pagella Politica. Partecipare alle manifestazioni pro-Palestina portando striscioni che citino esplicitamente i mandati della CPI e i 155 milioni di euro di importazioni belliche. Ogni singolo gesto, se moltiplicato, contribuisce a costruire quella pressione dal basso che ha storicamente ottenuto risultati nelle lotte per i diritti civili, dall'apartheid in Sudafrica ai diritti dei neri negli Stati Uniti. Il silenzio ha un costo che viene sempre presentato alla generazione successiva. Il diritto internazionale non è un optional né una narrazione, è l'unico metro imparziale per giudicare i conflitti. Boicottare i prodotti israeliani non è atto di odio, ma esercizio di cittadinanza attiva e non violenta. La storia giudicherà non solo i governi, ma anche i cittadini che hanno scelto di voltarsi dall'altra parte. Ora, ogni persona ha gli strumenti per agire, il portafoglio, la penna e la voce. Usiamoli. Se Digital World's Daily Digest ti piace, condividi i nostri articoli e i podcast sui socials che frequenti.
Criptozoologia è sociologia dei media. Il Chubacabras è la meccanica della suggestione collettiva. Nato a Porto Rico nel 1995, il Chubacabras è il terzo mostro più famoso al mondo, ma la sua anatomia è un perfetto calco del film Species. Le carcasse di capre dissanguate erano in realtà opera di cani randagi e coyote affetti da rogna sarcoptica. Un caso da manuale di psicosi collettiva innescata dai media. Criptozoologia è sociologia dei media. Il Chubacabras è la meccanica della suggestione collettiva. La nascita di un mostro contemporaneo rappresenta uno straordinario oggetto d'indagine per comprendere come la psicologia umana, sotto la pressione di mutamenti sociali ed economici, sia in grado di elaborare minacce biologiche immaginarie combinando elementi della cultura cinematografica a fenomeni patologici reali. Il mito del Chubacabras, la misteriosa creatura accusata di sgozzare e dissanguare mandrie di capre e bestiame in tutta l'America Latina, occupa stabilmente il terzo posto nella classifica mondiale dei mostri più famosi, subito dopo Bigfoot e il mostro di Loch Ness. Eppure, mentre la stragrande maggioranza delle menti normali preferisce cullarsi nell'illusione dell'esistenza di un predatore alieno o di un esperimento genetico fuggito da basi segrete, un'indagine approfondita svela una realtà squisitamente sociologica e biologica. La leggenda ha un'origine spaziale e temporale estremamente precisa, la primavera del 1995 a Porto Rico. In quel periodo, la scoperta di numerose carcasse di pecore e capre recanti tre singolari ferite perforanti sul petto scatenò un'ondata di panico sordo tra gli allevatori dell'isola. Il termine Chubacabras fu coniato dal celebre conduttore televisivo Silverio Perez e, nel giro di poche settimane, si diffuse in tutto il continente americano attraverso trasmissioni scandalistiche e tabloid privi di rigore scientifico. Le descrizioni fornite dai primi testimoni oculari, in particolare da Madeline Tolentino, parlavano di una creatura spaventosa, un essere bipede alto poco più di un metro, con grandi occhi sporgenti e rossi, lunghi artigli affiliati, pelle squamosa e una cresta di aculei lungo la spina dorsale. La spiegazione del mistero è stata infine fornita dallo scienziato e investigatore Benjamin Radford nel suo saggio di indagine Tracking The Chupacabra. Radford ha compiuto una scoperta sconcertante analizzando le date degli avvistamenti e la testimonianza originaria di Madeline Tolentino. È emerso che la descrizione anatomica fornita dalla donna coincideva in modo perfetto con le fattezze del mostro alieno sin nel film di fantascienza Species, uscito nei cinema di Porto Rico pochissimi giorni prima dell'avvio della psicosi collettiva. La testimone, profondamente suggestionata dalla visione della pellicola cinematografica, aveva involontariamente sovrapposto le immagini del film alla realtà rurale dell'isola, proiettando le paure inconsce sulle misteriose morti del bestiame, le quali erano in realtà causate da attacchi di normali cani randagi o predatori comuni. Quando la leggenda ha varcato i confini portoricani per diffondersi nel sud degli Stati Uniti, in particolare in Texas, la fisionomia del mostro ha subito una mutazione biologica radicale, trasformandosi in un quadrupede privo di pelo dalla pelle rugosa e grigiastra. L'esame genetico condotto sui corpi di queste misteriose creature, come la celebre bestia di Elmendorf, ha svelato una realtà biologica triste e dolorosa. Non si trattava di specie aliene o demoniache, ma di comuni coyote, volpi o cani affetti da forme gravissime e devastanti di scabbia sarcoptica, un'infezione parassitaria causata dalla Carosarcoptes scabiei. Questa patologia provoca la perdita totale del pelo, l'ispessimento della cute in rughe profonde e la costrizione dei vasi sanguigni superficiali. Debilitati dalla malattia e incapaci di cacciare prede selvatiche veloci come conigli o cervi, Questi cani di malati si spingevano vicino alle fattorie umane per aggredire animali recintati e facili da catturare come le galline e le capre, alimentando involontariamente il mito del demone succhiatore di sangue. Il Chupacabras non è mai esistito se non come proiezione collettiva di paure rurali, amplificata dai media e cristallizzata da epidemie di rogna. La sua evoluzione da alieno bipede a cane rognoso dimostra come il folklore contemporaneo sia modellato da film, stampa e malattie reali, non da creature soprannaturali.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici.
Scienza e logistica militare. Il D-Day del 1944 è l'estenuante scommessa contro il caos atmosferico.
Lo sbarco in Normandia dipendeva da una finestra di 3 giorni con luna piena, marea specifica e vento sotto forza 4.
Il rinvio del 5 giugno fu deciso da una lettura barometrica in una sperduta stazione irlandese.
Se Eisenhower avesse aspettato il 18-20 giugno, la peggiore tempesta estiva del ventennio avrebbe annientato gli alleati.
Scienza e logistica militare. Il D-Day del 1944 è l'estenuante scommessa contro il caos atmosferico.
La pianificazione dell'operazione Overlord, il gigantesco sbarco alleato in Normandia avvenuto il 6 giugno 1944,
rappresenta il massimo sforzo organizzativo e militare compiuto dalla coalizione democratica per spezzare il dominio della Germania nazista sul continente europeo.
La storiografia classica esalta giustamente l'audacia strategica di Dwight Eisenhower.
Il genio ingegneristico dei carri armati speciali di Hobart è l'eroismo delle divisioni di fanteria che scalarono le scogliere francesi.
Ma se si disseziona con spietato rigore scientifico la catena decisionale dell'alto comando alleato, emerge una verità inquietante. L'intera operazione militare, da cui dipendeva il destino del mondo libero, rimase per giorni sospesa sul filo dell'incertezza scientifica, totalmente dipendente dalle rilevazioni atmosferiche di una singola stazione meteorologica irlandese e dalle accese dispute dottrinali tra scienziati rivali. I pianificatori dell'operazione avevano stabilito parametri operativi talmente rigidi che la fattibilità dell'invasione si riduceva a una piccolissima finestra temporale di appena 3 giorni ogni mese, in cui dovevano coincidere precisi fattori astronomici e fisici.
Fase lunare. Era necessaria una notte di luna piena tardiva per permettere alle divisioni paracadutiste di orientarsi durante il lancio nell'entroterra prima dell'alba.
Stato della marea. Lo sbarco della fanteria sulle spiagge doveva avvenire a metà marea crescente, nelle prime luci del mattino, in modo che i genieri potessero individuare,
disinnescare e distruggere le migliaia di ostacoli minati eretti dai tedeschi lungo la costa prima che venissero coperti dall'acqua. Forza del vento e del moto ondoso.
Il vento sulla Manica non doveva superare la forza 4 della scala Beaufort per evitare il naufragio delle navi d'assalto più piccole e per non causare una nausea invalidante ai soldati prima
dell'impatto con la riva.
Soffitto nuvoloso.
La copertura nuvolosa doveva rimanere sopra i 3.000 piedi per consentire ai piloti dei bombardieri e ai ricognitori visivi della Marina di individuare i bersagli nemici.
Nel giugno del 1944, l'unica finestra temporale teoricamente idonea a soddisfare questi requisiti astronomici e fisici si concentrava nei giorni del 5, 6 e 7 giugno. La responsabilità di formulare la previsione meteorologica definitiva gravava sul meteorologo scozzese James Martin Stagg, colonnello della Royal Air Force, incaricato di coordinare 3 diversi team di scienziati che si detestavano e che utilizzavano modelli predittivi opposti. La squadra americana, guidata da Irving Craig, applicava un metodo climatologico analogico basato sullo studio storico di 40 anni di mappe del tempo, sostenendo con ottimismo che il 5 giugno le condizioni sarebbero state accettabili. Al contrario, la squadra britannica del Met Office, guidata dal norvegese Sverre Pettersen, utilizzava modelli di analisi sinottica basati sulla fisica delle masse d'aria, prevedendo l'arrivo imminente di una violenta tempesta atlantica direttamente sopra il canale della Manica.
Stagg diede ragione ai britannici e impose il rinvio dell'operazione di 24 ore, scontrandosi con il parere degli americani. La decisione salvò l'invasione. Il 5 giugno il mare fu spazzato da onde altissime e nubi basse che avrebbero condotto l'intera flotta al disastro.
La svolta scientifica decisiva si verificò grazie ai dati registrati il 3 giugno a Black Sod Point, una sperduta stazione meteorologica sulla costa occidentale dell'Irlanda. L'osservatrice Maureen Sweeney registrò un calo barometrico rapidissimo e violentissimo, seguito poche ore dopo da un inaspettato aumento della pressione. Stagg interpretò questo movimento sismico delle masse d'aria come l'arrivo imminente di un cuneo temporaneo di alta pressione. Una breve tregua atmosferica di circa 36 ore che si sarebbe aperta proprio il 6 giugno. Nonostante la pioggia battente fuori dal quartier generale di Southwick House, Stagg presentò a Eisenhower la previsione di questo temporaneo miglioramento. Eisenhower si fidò della scienza e diede l'ordine di partenza.
Se gli alleati avessero esitato ulteriormente, sarebbero stati costretti a rinviare lo sbarco al successivo allineamento lunare e di marea del 18-20 giugno.
Proprio in quei giorni, tuttavia, la Manica fu colpita dalla peggiore tempesta estiva degli ultimi 20 anni, la quale avrebbe distrutto i porti artificiali Mulberry e annientato l'intera forza d'attacco alleata,
cambiando radicalmente il corso della Seconda Guerra Mondiale e dimostrando come le sorti della storia umana dipendano, talvolta,
dalle oscillazioni infinitesimali di un barometro irlandese. IoD Day fu una scommessa vinta per un soffio grazie a una singola osservatrice e a un modello meteorologico fisico. La lezione è chiara, la pianificazione militare più avanzata rimane vulnerabile al caos atmosferico.
È la differenza tra la vittoria e il disastro può risiedere in un cuneo di alta pressione di poche ore.
Se vuoi aiutare questo progetto culturale, fai una donazione con il bottone PayPal su microsmeta.com. Andiamo avanti. Storia delle religioni e integrazione. Granada 1492 è il fragile inganno delle capitolazioni. Le capitolazioni di Granada, 1491, garantivano ai musulmani libertà perpetua di culto e leggi proprie. Ma nel 1499 il cardinale Cisneros avviò conversioni forzate, torture e rogo di libri arabi, provocando rivolte e la revoca del trattato. Entro il 1609, circa 300.000 moriscos furono espulsi dalla Spagna. Storia delle religioni e integrazione. Granada 1492 è il fragile inganno delle capitolazioni. Il 2 gennaio 1492 è universalmente celebrato come uno dei momenti di svolta della storia europea. In quel giorno, Boabdil, l'ultimo sultano nasride di Granada, arrese formalmente la città e consegnò le chiavi dell'Alhambra ai re cattolici, Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona. Questo evento pose fine a quasi 8 secoli di dominio politico e culturale islamico nella penisola iberica, un lungo periodo noto come Al-Andalus. La storiografia ufficiale presenta spesso la caduta di Granada come un capolavoro di diplomazia e transizione pacifica, garantito da accordi solenni di tolleranza reciproca. Tuttavia, se si esamina chirurgicamente il decennio successivo alla resa, emerge una realtà drammatica, caratterizzata dalla sistematica e violenta demolizione dei patti da parte dello Stato spagnolo moderno, desideroso di imporre l'uniformità culturale e religiosa come unico pilastro di legittimazione politica. La resa di Granada fu regolata dal Trattato del novembre 1491, comunemente denominato Capitolazioni, un documento eccezionalmente moderno composto da 67 articoli. Questo accordo concedeva garanzie straordinarie alla popolazione musulmana che sceglieva di rimanere in Spagna. Ai musulmani, chiamati Mudéjares, veniva garantito il diritto perpetuo di praticare liberamente la propria fede, di conservare l'uso della lingua araba, dei propri abiti tradizionali e delle proprie leggi civili, sotto il giudizio di magistrati islamici nominati dalla stessa corona. I re cattolici stabilirono persino l'esenzione dalle tasse straordinarie per diversi anni e il divieto categorico per i cristiani di entrare nelle moschee o di insultare i credenti. Nei primi anni successivi al 1492, la corona spagnola mantenne un atteggiamento di prudente tolleranza, guidato dall'arcivescovo di Granada Hernando de Talavera. Talavera scelse la via del dialogo e della persuasione pacifica, ordinando al clero di studiare l'arabo e di rispettare le usanze locali nel tentativo di favorire conversioni graduali e sincere al cristianesimo. Ma la rottura drammatica avvenne nel 1499, con l'arrivo a Granada del potente cardinale Francisco Jiménez de Cisneros, arcivescovo di Toledo. Cisneros considerava l'approccio tollerante di Talavera debole e inefficace. Egli avviò immediatamente una campagna aggressiva di conversioni forzate, arrestando e sottoponendo a torture i nobili musulmani recalcitranti. La scintilla della rivolta scoppiò nel dicembre del 1499, quando un ufficiale di Cisneros tentò di arrestare una donna musulmana nell'Albaicin, provocando una violenta reazione popolare e il linciaggio delle guardie regie. Sebbene Talavera fosse riuscito a riportare la calma offrendo un'amnistia, Cisneros utilizzò astutamente l'accaduto a proprio vantaggio, convincendo Ferdinando e Isabella che la rivolta costituiva un tradimento formale dello Stato e una violazione unilaterale delle capitolazioni, offrendo alla corona il pretesto legale per dichiarare nullo l'intero trattato del 1491. La repressione che seguì nelle montagne delle Alpujarras fu spietata. Le truppe spagnole distrussero interi villaggi, sterminarono migliaia di persone e costrinsero i superstiti a scegliere tra l'esilio immediato e il battesimo forzato, cancellando per sempre la libertà religiosa nella penisola iberica. La vicenda di Granada insegna che gli accordi di tolleranza sono fragili di fronte all'intolleranza organizzata e alla ragion di Stato. Le capitolazioni furono un inganno temporaneo, in meno di un decennio furono violate con violenza,
E la Spagna pagò il prezzo di un'uniformità forzata con la perdita definitiva di centinaia di migliaia di sudditi produttivi. Sempre curiosi, sempre aggiornati, sempre uniti dalla passione per il domani. Prossimo argomento su microsmeta.com.
Geopolitica del mare. Lepanto 1571 è l'asimmetria industriale della guerra navale. La vittoria della Lega Santa a Lepanto, 1571, è celebrata come il salvataggio dell'Europa, ma fu un trionfo tattico sterile. L'impero ottomano ricostruì l'intera flotta in 6 mesi, mentre Venezia fu costretta a cedere Cipro. L'asimmetria industriale e burocratica decise il vero equilibrio del Mediterraneo. Geopolitica del mare. Lepanto 1571 è l'asimmetria industriale della guerra navale. La storiografia occidentale celebra tradizionalmente la battaglia di Lepanto, combattuta il 7 ottobre 1571 nel Golfo di Patrasso, come il momento supremo del salvataggio dell'Europa cristiana dall'espansionismo militare dell'impero ottomano. La narrazione gloriosa della Lega Santa, una coalizione temporanea e fragile che univa nemici giurati come la Spagna degli Asburgo, la Repubblica di Venezia, Genova, lo Stato Pontificio e i Cavalieri di Malta, descrive la distruzione della flotta turca come un punto di non ritorno geopolitico. Tuttavia, un'analisi fredda e matematicamente analitica della logistica imperiale rivela che la vittoria di Lepanto fu, per l'Europa, un'immensa illusione ottica, incapace di alterare i reali equilibri di potere nel Mediterraneo orientale. Il successo tattico della Lega Santa fu indiscutibile. In sole 4 ore di brutale scontro corpo a corpo, l'alleanza cristiana riuscì a distruggere quasi 200 navi ottomane, catturando o uccidendo oltre 15.000 soldati e marinai turchi. Ma la crepa logica della coalizione emerse il giorno successivo alla battaglia. La Lega Santa era un'alleanza politica reattiva, paralizzata da interessi strategici divergenti. Venezia necessitava della pace per salvaguardare i propri empori commerciali in Oriente, mentre la Spagna di Filippo II era concentrata nel contrastare la pirateria barbaresca nel Mediterraneo occidentale e nel finanziare le guerre nelle Fiandre. Questa intrinseca fragilità strutturale impedì ai cristiani di lanciare una controffensiva strategica per riconquistare Cipro o liberare le rotte del Levante. Il vero capolavoro geopolitico della campagna non avvenne in mare, ma negli arsenali di Costantinopoli. L'impero ottomano si dimostrò una macchina burocratica e industriale centralizzata, dotata di risorse economiche e umane inarrivabili per le singole e divise potenze europee. Guidato dall'intelligenza strategica del gran vizir Sokollu Mehmed Pascia, l'impero avviò una ricostruzione navale senza precedenti storici. In soli 6 mesi, i cantieri ottomani vararono una nuova flotta di oltre 200 galee, persino più imponenti e meglio armate di quelle perdute a Lepanto. La celebre dichiarazione rivolta da Sokollu Mehmed Pascia all'ambasciatore veneziano Marcantonio Barbaro riassume perfettamente questa asimmetria industriale. Conquistando Cipro, gli ottomani avevano amputato un braccio alla Repubblica Veneta, un arto che non sarebbe mai più ricresciuto, sconfiggendo la flotta a Lepanto. I cristiani avevano semplicemente rasato la barba al sultano, una barba destinata a ricrescere più folta e forte di prima. La realtà geografica e geopolitica si impose implacabilmente negli anni immediatamente successivi. Già nel 1573, Venezia, consapevole dell'impossibilità di sostenere una guerra di logoramento contro un gigante imperiale, firmò una pace separata con Costantinopoli, cedendo formalmente l'isola di Cipro e impegnandosi a pagare una pesante indennità finanziaria alla Sublime Porta per riattivare le proprie rotte commerciali. Nel 1574, la neonata flotta ottomana si diresse verso Tunisi, riconquistando la città ed estromettendo definitivamente gli spagnoli dal presidio del canale di Sicilia. Lepanto rimase un trionfo tattico glorioso, ma storicamente sterile, che dimostrò come l'efficienza amministrativa e la capacità di mobilitazione industriale di un impero centralizzato contino, sul lungo periodo, molto più di una singola e fortunata vittoria militare. Lepanto insegna che le vittorie tattiche sono effimere se non supportate da una struttura industriale e burocratica in grado di sostenere la guerra di logoramento. L'asimmetria tra alleanze fragili e imperi centralizzati rimane una lezione cruciale per la geopolitica contemporanea.
Il prossimo soggetto è veramente interessante. Ascoltiamo microsmeta.com. Antropologia e medicina. La licantropia tra isteria collettiva, patologia mentale e manipolazione politica. I processi per licantropia tra il 1500 e il 1600 non furono semplice superstizione, rappresentarono una complessa convergenza di psicosi, ergotismo da segale cornuta e strumentalizzazione politica. Dai casi di Gilles Garnier a Jean Grenier, la medicina moderna riconosce oggi la licantropia clinica come un grave delirio psichiatrico. Antropologia e medicina. La licantropia tra isteria collettiva, patologia mentale e manipolazione politica. La figura del licantropo, o lupo mannaro, popola da secoli la letteratura fantastica e l'immaginario orrorifico contemporaneo. Tuttavia, se si compie un'analisi scientifica e storica approfondita sull'origine di questa figura, si scopre che le grandi ondate di processi per licantropia che sconvolsero l'Europa tra il XV e il XVII secolo non furono semplici esplosioni di superstizione medievale. Esse rappresentarono, al contrario, una complessa convergenza di patologie psichiatriche gravi, alterazioni tossicologiche causate dalle carestie e, soprattutto, spietate dinamiche di controllo sociale e religioso in un'epoca di profonde riforme istituzionali. La licantropia, prima di diventare un archetipo cinematografico, è stata una classificazione giuridica e clinica reale all'interno dei tribunali europei. I documenti storici rivelano tre vicende giudiziarie emblematiche che descrivono perfettamente la transizione della licantropia da fenomeno di stregoneria diabolica a patologia medica riconosciuta. Il caso di Gilles Garnier, 1574, conosciuto come il licantropo di Dole. Garnier era un eremita povero ed emarginato che viveva con la moglie Apolline nei boschi della Franca Contea. Spinto da una fame disperata dovuta alle carestie, Garnier aggredì e uccise brutalmente almeno 4 bambini tra i 9 e i 12 anni, consumandone le carni crude e portandone pezzi a casa per nutrire la moglie. Sottoposto a tortura da un tribunale laico, confessò di aver stretto un patto nella foresta con uno spettro, il quale gli aveva fornito un unguento magico in grado di mutare il suo corpo in quello di un lupo per facilitare la caccia. Fu condannato per licantropia e stregoneria e bruciato vivo sul rogo nel gennaio del 1574. Il caso di Peter Stump, 1589, noto come il licantropo di Bedburg. Stump era un ricco contadino protestante della Renania, vedovo con 2 figli, la cui colpevolezza fu decretata anche a causa della mancanza della mano sinistra, assimilata alla zampa mozzata del lupo mannaro che terrorizzava la zona. Accusato di cannibalismo, incesto e omicidi seriali perpetrati nell'arco di 25 anni grazie a una cintura magica donatagli dal diavolo, Stump confessò sotto tortura crimini atroci. La sua esecuzione a Colonia il 31 ottobre 1589 fu di una ferocia inaudita, fu legato a una ruota, gli fu strappata la carne con tenaglie roventi e infine fu decapitato e bruciato. Il suo caso fu ampiamente strumentalizzato politicamente attraverso opuscoli stampati in Germania e in Inghilterra per dimostrare la presunta corruzione morale insita nelle comunità protestanti durante le guerre di religione. Il caso di Jean Grenier, 1603, nella regione di Bordeaux, un pastore 14enne affetto da evidenti deformità fisiche e grave ritardo mentale iniziò a vantarsi pubblicamente di aggredire e divorare neonati nelle culle sotto forma di lupo selvaggio, grazie a una pelle di lupo offertagli dal misterioso maestro della foresta. Durante il processo, il Parlamento di Bordeaux assunse una posizione rivoluzionaria, i giudici consultarono esperti medici che dichiararono il ragazzo non responsabile delle proprie azioni in quanto affetto da un grave delirio psichiatrico indotto dalla malinconia. Invece del rogo, Grenier fu condannato all'internamento perpetuo in un monastero locale, dove visse pacificamente fino alla morte, avvenuta a 20 anni. La medicina e la psichiatria moderna interpretano oggi questi storici episodi di licantropia attraverso diagnosi oggettive. La licantropia clinica è riconosciuta come una grave sindrome psichiatrica, spesso legata a stati psicotici, schizofrenia o disturbo bipolare, in cui il paziente manifesta il delirio incrollabile di potersi trasformare in una bestia. Inoltre, molti di questi deliri collettivi e allucinazioni visive erano provocati dall'ergotismo, un'intossicazione alimentare causata dall'ingestione di pane prodotto con segale contaminata dal fungo Claviceps purpurea. Questo fungo contiene alcaloidi strutturalmente simili all'acido lisergico, capaci di scatenare psicosi di massa, allucinazioni spaventose e deliri di sdoppiamento della personalità nelle popolazioni già provate dalle carestie. Altre patologie fisiche, come la porfiria, che causa fotosensibilità estrema, distruzione dei tessuti cutanei, alterazioni psichiatriche e colorazione rossa dei denti, olipertricosi congenita, sviluppo anomalo di peli su tutto il corpo, spiegano scientificamente l'origine di una figura che l'Europa dell'età moderna preferì sbrigativamente demonizzare piuttosto che comprendere. La licantropia storica non è mai stata una realtà soprannaturale, ma un costrutto sociale e patologico nato dall'intersezione tra fame, malattia mentale e propaganda politica. Riconoscere l'ergotismo e la psicosi dietro le persecuzioni permette di demistificare uno dei capitoli più bui della caccia alle streghe. La scienza è la luce che scaccia l'oscurità dell'ignoranza. Proseguiamo il cammino su microsmeta.com.
Robotica. La trappola dell'addestramento fisico è le vulnerabilità latenti degli umanoidi domestici. Il 2026 viene celebrato come l'anno dei robot umanoidi in casa, ma la sfida vera non è l'hardware bensì l'addestramento fisico dell'intelligenza artificiale. Figure 03, Neo di 1X e Atlas Elettrico svelano crepe logiche inquietanti, dalla teleoperazione remota che trasforma i robot in spia alla dipendenza da dati reali non ancora disponibili. Robotica. La trappola dell'addestramento fisico è le vulnerabilità latenti degli umanoidi domestici. La narrazione mediatica globale descrive il 2026 come l'alba di una rivoluzione tecnologica senza precedenti, l'anno in cui i robot umanoidi usciranno finalmente dai laboratori per integrarsi nel tessuto sociale e domestico. Tuttavia, uno sguardo analitico e privo di edulcorazioni rassicuranti rivela una crepa logica fondamentale che la stragrande maggioranza degli osservatori trascura: l'illusione che l'hardware sia il problema principale. La costruzione di gambe metalliche, mani dotate di sensori di pressione e batterie ad alta densità rappresenta una sfida ingegneristica complessa ma risolvibile. Il vero collo di bottiglia strutturale risiede nell'acquisizione dei dati fisici necessari all'addestramento di intelligenze artificiali capaci di operare in ambienti non strutturati. Un robot domestico, per essere commercialmente sostenibile, non può essere programmato riga per riga. Deve possedere la capacità di apprendere autonomamente compiti fisici complessi in ambienti mai visti prima, generalizzando le proprie competenze esattamente come fa un essere umano. La strategia di figure AI con il suo modello di terza generazione, il figure 03, tenta di risolvere questo problema scommettendo sulla produzione di massa per generare una flotta in grado di raccogliere dati reali su scala industriale. Dal punto di vista tecnico, il figure 03 è integrato con Helix, un modello neurale di tipo Vision Language Action, VLA, progettato per elaborare informazioni visive e testuali e tradurle istantaneamente in movimenti fisici. La suite sensoriale del robot comprende telecamere palmari integrate e sensori tattili miniaturizzati in grado di registrare variazioni di pressione infinitesimali, fino a soli 3 grammi di peso. Questa architettura sensoriale avanzata, unita a un rivestimento esterno in schiuma a densità differenziata e tessuti morbidi lavabili per prevenire punti di pizzicamento all'interno delle mura domestiche, testimonia lo sforzo di figure nel rendere sicura la coesistenza tra uomo e macchina. L'azienda ha accelerato la produzione nello stabilimento BotQ, dichiarando di essere passata da un robot al giorno a uno all'ora in soli 2 mesi, con l'obiettivo di produrre 12.000 unità all'anno e di estendere i test domestici entro la fine del 2026. Tuttavia, mentre la capacità produttiva cresce, gli effettivi casi d'uso commerciali e industriali rimangono limitati a progetti pilota, come quello condotto nello stabilimento automobilistico BMW di Spartanburg, evidenziando la discrepanza tra la produzione di hardware e l'utilità reale dell'intelligenza artificiale. Sul fronte opposto si muove 1X Technologies con il robot Neo, concepito fin dall'inizio per penetrare esclusivamente all'interno dell'ambiente domestico. Neo viene proposto a un prezzo iniziale di $20.000 o tramite una formula in abbonamento mensile, puntando a raggiungere una produzione di 100.000 unità all'anno entro la fine del decennio. Ma qui emerge un rischio strutturale di proporzioni sbalorditive legato alla sicurezza e alla privacy domestica, che gli acquirenti tendono a ignorare per comodità. Neo non è una macchina interamente autonoma, si affida a una modalità denominata expert mode. Quando il robot incontra un ostacolo cognitivo o un compito che non sa svolgere, un operatore umano remoto può collegarsi in tempo reale per guidare i movimenti della macchina, insegnandole a completare l'azione. Questo significa che gli utenti accettano di inserire nel proprio spazio privato un dispositivo dotato di telecamere e microfoni costantemente connessi a server esterni, potenzialmente accessibili da terzi. Il rischio che questi robot si trasformino in vettori di sorveglianza di massa o in punti di accesso per attacchi informatici distruttivi viene sistematicamente ignorato dall'entusiasmo dei consumatori. Al polo opposto della filosofia d'uso si colloca l'Atlas elettrico di Boston Dynamics, controllata dal colosso automobilistico Hyundai. Questa macchina, alta 1 metro e 90 x 90 kg di peso, rinuncia a qualunque ambizione domestica immediata per concentrarsi sul lavoro pesante di fabbrica. Con ben 56 gradi di libertà e una capacità di sollevamento continuo di 30 kg, Atlas è progettato per operare in ambienti industriali gravosi e ripetitivi, integrando sistemi di sostituzione rapida e autonoma della batteria per garantire operazioni continue. Attraverso una collaborazione strategica con Google DeepMind, l'Atlas adotta un modello di apprendimento della flotta. Ogni volta che un singolo robot apprende una nuova skill, questa viene trasmessa e implementata istantaneamente su tutte le altre unità connesse alla rete. Mentre aziende come Tesla continuano a presentare il proprio robot Optimus come una promessa strategica fortemente legata alle dichiarazioni del proprio leader, la produzione effettiva rimane lenta a causa della totale novità dei componenti e della mancanza di una supply chain matura per la robotica generale. Allo stesso tempo, concorrenti asiatici come XPeng integrano nei propri umanoidi Iron le medesime piattaforme di intelligenza artificiale sviluppate per i robotaxi e le autovolanti, cercando di imporre un ecosistema software unificato piuttosto che un singolo prodotto fisico. L'integrazione domestica dei robot umanoidi non è un problema esclusivamente ingegneristico, ma una scommessa sulla capacità di generare dati fisici reali in ambienti non strutturati. Fino a quando l'addestramento rimarrà dipendente da teleoperazione o flotte limitate, i rischi per la privacy e la sicurezza informatica rimarranno una minaccia latente sottovalutata.
Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui.
Sismologia. La faglia di San Andreas è l'illusione ottica della prevenzione urbana.
La California è costruita su una faglia attiva che rilascia tensioni elastiche in modo irregolare. Il modello UCEF 3 rivela che il Big One di magnitudo 8.0 ha una probabilità del 7% nei prossimi 30 anni.
Ma il segmento meridionale della faglia di San Andreas è in ritardo di 70 anni sul suo ciclo di rottura.
Sismologia. La faglia di San Andreas è l'illusione ottica della prevenzione urbana. Il dibattito pubblico sulla sismicità in California è storicamente dominato dal timore irrazionale ma fatalista del Big One, un terremoto catastrofico destinato a colpire le grandi aree metropolitane dello Stato nei prossimi decenni. Tuttavia, se si esamina chirurgicamente la struttura geologica e sismologica della regione, emerge una verità sgradevole.
Le infrastrutture civili e i mercati finanziari della California sono edificati sopra una faglia attiva le cui reali dinamiche fisiche rimangono ampiamente incomprese dalla popolazione civile.
Il punto di riferimento sismico dell'era moderna è rappresentato dal catastrofico terremoto di San Francisco del 1906, un evento di magnitudo stimata attorno a 7.9 che spezzò quasi 400 km del segmento settentrionale della faglia di San Andreas, provocando incendi devastanti che rasero al suolo la città. Oggi, la geofisica non analizza più i terremoti come fenomeni isolati, ma come manifestazioni di un bilancio energetico elastico globale che si accumula costantemente lungo i confini tra la placca pacifica e quella nordamericana,
le quali scorrono l'una rispetto all'altra a una velocità compresa tra i 20 e i 35 mm all'anno.
La pubblicazione del modello previsionale UCEF 3, Third Uniform California Earthquake Rupture Forecast, ha scardinato i vecchi paradigmi di calcolo sismologico, introducendo un concetto matematico tanto raffinato quanto inquietante, l'interazione multifaglia. I modelli sismologici precedenti, come lo UCEF 2, ipotizzavano che i terremoti fossero confinati a segmenti di faglia isolati e ben definiti.
Lo UCEF 3 riconosce invece che le rotture sismiche possono propagarsi in modo fluido saltando da una faglia all'altra, coinvolgendo simultaneamente più sistemi strutturali attivi.
Questa profonda innovazione metodologica ha ridefinito la mappa del rischio sismico dello Stato. Se da un lato il tasso stimato di terremoti di magnitudo moderata, intorno a 6.7, la medesima potenza del sisma che ha devastato Northridge nel 1994, è sceso di circa il 30% a livello statale, dall'altro la probabilità che si verifichi un sisma di magnitudo pari o superiore a 8.0 nei prossimi 30 anni è salita dal 4,7% al 7%. Questo aumento è dovuto proprio alla consapevolezza che le faglie californiane possono rompersi contemporaneamente in un unico, immenso cataclisma energetico.
L'asimmetria del rischio sismico tra il nord e il sud dello Stato è un altro fattore critico sistematicamente ignorato dalla pianificazione urbana. Il segmento settentrionale della faglia di San Andreas presenta una probabilità di rottura immediata relativamente più bassa perché l'evento del 1906 ha parzialmente rilasciato le tensioni crostali accumulate.
Al contrario, il segmento meridionale della faglia, che si estende da Parkfield fino al Salton Sea e lambisce l'area metropolitana di Los Angeles a soli 56 km di distanza,
è considerato estremamente pericoloso e bloccato in una configurazione di massimo stress elastico. In particolare, la sezione della faglia nei pressi del Tejon Pass non sperimenta un grande rilascio energetico dal 1857,
anno del terremoto di Fort Tejon di magnitudo 7.9. Poiché i dati paleosismologici evidenziano che in quest'area i grandi eventi si ripetono con una cadenza media di circa 100 anni, questo segmento è ufficialmente in ritardo di oltre 70 anni sul suo ciclo naturale di rottura, accumulando una quantità di deformazione elastica che renderà inevitabilmente il prossimo rilascio di violenza inaudita. La pianificazione urbana in California ignora sistematicamente l'asimmetria del rischio tra nord e sud, nonché la possibilità di rotture simultanee multiple. L'accumulo di energia elastica sul segmento meridionale della San Andreas rappresenta una minaccia concreta che potrebbe trasformare Los Angeles in un epicentro di distruzione in qualsiasi momento.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!